Buonasera, ben ritrovati. Oggi andiamo in live un po' prima, sono le 15 anziché le 16 per motivi organizzativi. Partiamo a margine dello streaming con una notizia per gli appassionati di spazio. Per chi non l'avesse ancora, saputo, domani sarà il quarto lancio alle 14, ora italiana, di Starship. L'abbiamo appreso ieri, quindi lo giriamo a voi come notizia, sperando che venga confermata. Quindi iniziamo subito con Giro di Boa. Buonasera,
Ciao.
buonasera, ben ritrovati. Allora, partiamo velocissimi perché oggi abbiamo i tempi un po' stretti, quindi
Sì.
andiamo velocissimi con il sommario. Oggi parleremo di, come al solito, quattro argomenti. Allora, sync del sistema di fatturazione elettronica con ActiveCampaign, un tema di cui non abbiamo parlato affatto fino adesso. Ed è diciamo un argomento nuovissimo perché è un lavoro nuovo che sta per partire in questi giorni. Ne abbiamo parlato ieri con il cliente. E poi vi parlerò anche del cliente in questione. Poi ci parlerai tu di
Sì. Sì,
tools per lo sviluppo,
per lavorare con lui, sì.
gli strumenti utili per lavorare, per realizzare sviluppo software, diciamo, online. Poi io vorrei parlarvi di deliverability, una parola difficilissima per quanto riguarda le mail, che è un tema poco glamour, diciamo, però molto importante
Ma
ancora per.
non di deprecazione.
Ma non di deprecazione. Deprecazione abbiamo archiviato,
Sì, sì, sì,
si
sì.
dice. Non è proprio il termine non è proprio quello giusto, però insomma, in italiano. E poi chiuderemo con effetti sul front-end, per il
Sì, quelli che
front-end.
servono adesso per implementare dei montaggi un po' più puliti, meno pesanti.
Parlando di pagine web in questo
Sì,
caso.
sì, sì.
Quindi interfaccia finale. Allora, parliamo del nostro cliente, intanto che salutiamo. Easy Brand si chiama il sito. Potete collegarvi a easy-brand.it. Fabrizio, un nostro cliente da tanti anni ormai,
Sì, non
che
diciamo che poi sembriamo vecchi a...
vabbè, da un po' di anni, diciamo. E che ci ha incaricati di realizzare questo nuovo tool di sincronizzazione. Parliamo di quindi parliamo di fatturazione elettronica, cosa a cui siamo tutti sottoposti in Italia. L'Italia è capolista per la fatturazione elettronica, quindi siamo i primi a implementarla in Europa, credo, già da un po' di tempo. E sincronizzazione con ActiveCampaign. La necessità in questo caso consiste nel fatto di trasferire gli ordini che i clienti effettuano sul sito. In realtà si tratta di preordini, quindi non è un ordine, non è un e-commerce in senso vero e proprio del termine, in senso tradizionale, quello a cui siamo abituati. Questi ordini vengono poi discussi telefonicamente, sistemati, rivisti con l'amministrazione. Diciamo gestiti in maniera più o meno in maniera varia e alla fine diventano appunto ordini e quindi si concludono per essere delle fatture elettroniche che quindi in questo caso abbiamo concordato con EasyBrand che il documento principe è quello che definisce se un ordine è un ordine completato è la fattura elettronica. Quindi a questo punto a noi viene richiesto di fare una integrazione con il tool ActiveCampaign, che è uno dei tanti servizi, uno dei più noti servizi insieme ad esempio a Brevo e anche a MailChimp in un certo senso, anche se MailChimp è più incentrato sulle newsletter, per fare remarketing, per ricontattare chi ha già effettuato un ordine. E in questo caso l'esigenza è sapere, dato guardando ActiveCampaign, guardando l'elenco degli utenti, aprendo un singolo utente, quindi un singolo cliente di questa azienda che ha effettuato un ordine in passato, vedere cosa ha comprato in passato, appunto. E per saperlo, come abbiamo detto, appunto, fa fede la fattura. Le fatture
Sì.
elettroniche a a suo carico, a suo svantaggio, dire, perché ha pagato, però. E, il tutto va, come spesso ci capita, come spesso abbiamo detto, realizzato probabilmente tramite API. Adesso EasyBrand utilizza fatture in cloud, anche se non è proprio così. Usa il servizio di Danea, perché utilizza Danea EasyFat per la gestione di clienti e ordini, e quindi utilizza il servizio di fatture elettroniche di Danea, ovvero i Team System, ovvero alla fine fatture in cloud, anche se in realtà lo utilizza tramite EasyFat, quindi è un po' un giro strano. Infatti, abbiamo contattato adesso l'assistenza tecnica di Danea per capire se è possibile fare questa integrazione, cioè se è possibile utilizzare l'API di fatture in cloud per far comunicare ActiveCampaign con appunto la fatturazione elettronica di Danea. È una cosa su cui siamo appena partiti, quindi appuntamento alle prossime puntate per sapere come andrà a finire questa cosa.
Chi lo sa. dovrebbe andare bene, dai.
Sì, abbiamo deciso che alla fine abbiamo concordato con Fabrizio appunto che se non dovessimo riuscire, cioè se non fosse tecnicamente possibile utilizzare l'API di Danea fatturazione elettronica, in questo caso lavoreremo con dei file di export, che è meno elegante e rende tutto un po' più complicato, perché poi io devo esportare, cioè lui dovrà esportare da EasyFat periodicamente, ad esempio una volta al giorno, una volta a settimana, la copia delle fatture elettroniche in XML, un file zip sostanzialmente. E caricarle su un sistema che gli realizzeremo noi, che spedisce i dati aggiornandoli su ActiveCampaign, cioè i dati su cosa hanno comprato i vari clienti in precedenza, in modo tale che il risultato finale è sempre lo stesso, cioè l'agente in questo caso entra su ActiveCampaign, apre un cliente e prima di magari contattarlo guarda cosa ha comprato questo cliente in passato, e avrà ugualmente l'elenco. Quindi diciamo, per l'agente non cambia nulla,
Sì,
per
no,
l'amministrazione di EasyBrand qualcosa cambia, perché da non dover fare più
no.
niente, cioè che tutto si sincronizza in automatico, bisognerà poi
Vabbè,
esportare praticamente.
cioè, un controlletto lo devi sempre fare, perché
sì sì sì
essendo
sì
dati comunque, cioè va bene sincronizzare, fare tutto in automatico, ma essendo comunque, è vero che c'è il commercialista che ci passa dopo, però anche
Sì, però per
lì.
quello magari si fa un log, no? Quindi
Sì.
magari ogni tanto vado a dare un'occhiata se le sincronizzazioni hanno funzionato nell'ultima settimana, però normalmente se tutto funziona si può non fare niente, che è una grande cosa, non dover fare niente, no? La vita.
Si lavora per arrivare a fare niente.
Eh sì, perché no, si lavora per cercare di continuare a fare il proprio mestiere, non quello
Sì, no,
che
no, è
è lo
vero.
scaricatore di file, caricatore online. Quindi se riusciamo a evitare questa cosa a Fabrizio, a EasyBrand in generale, meglio. Se
Sì,
non
le
ci
soluzioni
riusciamo,
informatiche.
se no abbiamo la soluzione 2, il piano B, e implementeremo quello. Quindi appunto vi aggiorneremo su come andrà a finire questa cosa nelle prossime settimane. Quindi se volete visitare, si parla, non ho detto nemmeno di cosa si
Eh no,
parla,
no, in effetti. E
EasyBrand si occupa di personalizzazione di prodotti,
non di fiscalità.
sicuramente non di fiscalità, e non deve occuparsi di fiscalità, è quello che stiamo cercando di evitare. Si occupa di personalizzazione di prodotti per i parrucchieri sostanzialmente. Quindi quando voi vedete in un salone di parrucchiere il prodotto, la lacca, lo shampoo, marca del parrucchiere, magari è stata fatta da EasyBrand, cioè è stata
Sì.
commissionata dal parrucchiere a EasyBrand la realizzazione del proprio prodotto, la propria linea personalizzata. Se Fabrizio ci guarda, ho detto qualcosa male,
Sarai sgridato.
accettiamo errata corrige per la prossima puntata.
vabbè.
Bene, poi parliamo quindi di tools per lo sviluppo.
Sì, per il front-end in realtà. Ma no, anche il back-end in realtà, perché in questo caso iniziamo magari giustamente, non meno front-end, meno back-end, ma più di comunicazione. Quindi non so, sicuramente avrete sentito parlare di Slack. Slack è una specie di chat. Sia in desktop sia sul mobile, che ha la sua app, viene usata moltissimo perché diciamo che puoi fare una chat persona a persona o da team a team, nel senso a gruppi lavorativi. Ovviamente bisogna sempre stare attenti perché c'è la versione che se hai a pagamento fai un certo, ci puoi fare certe cose, gratuito, cioè altre cose. E quindi Slack è molto utile perché ti permette quindi di creare queste stanzette, diciamo, con i progetti e condividere quindi i file del progetto. Da lì puoi anche abbinare degli strumenti come Google Drive, anche perché per esempio tu fai un drive facendo l'elenco delle modifiche, condividi, poi ci sono delle integrazioni addirittura in Slack con diversi strumenti. Magari si potrebbe anche vedere un giorno di fare un mini video su quello, perché può essere sì, utile, certo, con le integrazioni, perché è una cosa un po' lunga visto che ci sono molti strumenti,
certo.
E questo è già un primo strumento di comunicazione. Ovviamente c'è Google Drive, dove si possono Aruba Drive.
Ecco, di Aruba Drive magari un'altra volta ne parliamo, perché sì, abbiamo iniziato a usarlo anche noi.
Anche FileZilla in un certo senso può essere usato, ma tramite poi FTP in realtà. Predisponendo gli FTP puoi anche condividere dei file, in questo caso da server personale, come abbiamo già fatto con dei clienti.
FTP, che tra l'altro è una delle cose più vecchie di internet e continuiamo a utilizzarla moltissimo.
Sì. FileZilla per esempio
FTP
serve...
o SFTP adesso?
Sì, SFTP, sì, sì.
Magari approfondiamo un'altra volta
su
questo argomento.
Questo lo dico in un uso tipo Google Drive o Aruba Drive, quindi FileZilla può anche essere usato, ovviamente sempre appoggiato a uno spazio web, questo perché sennò dove li metti i file, quindi non è... In questo caso non funziona proprio online come Google Drive, per esempio. Poi FileZilla, parliamo del suo utilizzo reale. Quindi FileZilla si usa per lavorare ovviamente sui siti web, quindi come spiegavamo l'altra volta si compra dominio hosting, poi ci si ovviamente mettono i file del sito, per semplificare, faccio proprio alla breve, e poi ci si può lavorare online direttamente su questo tipo di programma. Poi ci sono gli altri programmi che sono un po' diversi, come ExpandDrive, tu non so se poi... perché io non uso FileZilla ultimamente, ma ho abbandonato...
ExpandDrive non lo uso più da tanto tempo, perché tra l'altro ho scoperto una cosa... Allora, ExpandDrive lo utilizzavamo in passato perché permette di montare su un drive locale.
Sì, sì.
Quindi, se usate Windows, no, abbiamo C, monta D e altre lettere. Un FTP, SFTP, Google Drive, Dropbox, può montare qualsiasi tipo di servizio. Noi lo utilizzavamo molto con SFTP, quindi avevamo i file remoti del sito,
sì,
come se fossero a casa sul nostro computer, ed era molto comodo.
Sì, sì, a me piaceva tantissimo.
Però ci siamo accorti più volte che a volte falliva il salvataggio dei file, ci tranciava il file. Ho scoperto di recente, cercando come mai FileZilla non lo faccia, perché effettivamente FileZilla potrebbe salvo anche se non monta i file remoti in locale, potrebbe
bloccare,
fare che
però,
io salvo e lo carichi automaticamente sull'FTP o SFTP.
Sì.
Leggevo che lo sviluppatore di FileZilla rifiuta di fare questa cosa perché il file system, credo di Windows, non so se anche degli altri sistemi operativi, non dà un segnale chiaro nel momento in cui la scrittura finisce.
Okay.
E da qua nasce il problema di ExpandDrive. Non si può sapere mentre sta salvando il momento in cui finisce di salvare.
Okay,
quindi ExpandDrive ogni tanto probabilmente...
Ma che tranciasse, mi ricordo, perché c'erano dei momenti in cui poi non sai più chi ha fatto cosa, quindi ti ritrovavi a riscrivere pezzi interi.
No, rischiavi di perdere dati, perché effettivamente se stai magari iniziato a lavorare da mezza giornata su quel file, non hai nessun backup, salvavi, dicevo finito, e poi in realtà proprio l'ultimo salvataggio magari aveva tranciato
poi
male.
Poi c'è sempre il rischio in ogni caso che quando lavori a più mani, questo... E la cosa bella invece di Sustri, quando lavori... in diversi, effettivamente devi usare questo tipo di strumento, perché al massimo ci sono i commit e i commit ti fanno capire se uno ha messo le mani o meno. Invece su i cambi diretti come FileZilla o ExpandDrive il rischio sempre di andare sovrascrivere.
Se usi Git, cioè lavori sempre su Git, il problema non c'è. Stiamo parlando proprio di un altro modo di lavorare, sicuramente migliore, però
è bello, visto che parliamo di strumenti, è bello anche fare la differenza tra io sviluppo il mio sito da solo in due con un controllo di cioè, come tipo ieri che tu dovevi fare una modifica su functions, io l'avevo fatto poco prima, appena mi hai detto faccio questo, tu attenzione, esco dal file, prova, dimmi se vedi questa cosa e ci si mette d'accordo.
Questo sì, perché quello è
Quindi,
quando stai
e qua si
facendo
può.
due hotfix contemporaneamente, quello è il caso speciale in cui non stiamo lavorando su repository, su Git, e quindi il problema
Sì,
si pone, anzi.
perché spesso in realtà ho il brutto vizio di andare poi nel suo campo e di andare a mettere le mani quindi su delle cose su cui lavora lui, che tecnicamente quando uno fa il front-end dovrebbe sempre stare dalla parte del montaggio, al massimo col jQuery, JS, quello sì, in comune, però effettivamente il functions PHP, per esempio, dovrebbe essere tipicamente lato lui, nel senso, però in
Dato.
realtà io ho imparato a fare delle cose dall'altro lato, come lui sa fare le cose mie se non posso farle, e quindi abbiamo questa cosa qua. Però di solito effettivamente i ruoli sono ben definiti
Sì, di
in
solito
questo
non
lavoro.
lavoriamo sugli stessi file, anche
No,
difficile
no,
comunque,
no.
che nello stesso momento.
Però se succede questo, che invece ci sono dei lavori di gruppo con magari un supervisore, in questo caso se ci succede con alcuni clienti, con due sviluppatori, perché magari uno non ha tanto tempo e quindi si fa assecondare, aiutare da un altro, più noi che interveniamo front-end, back-end un po' mixato, allora lì c'è la necessità di usare Git per non fare casini. Anche con questo, qualche volta tu devi rinunciare alla tua modifica quando vedi che sono accumulate troppe modifiche, che a questo punto dice ok, quale fa meno male?
Però a quel punto la
Cioè,
reintroduci, al massimo l'annulli e la
sì.
reintroduci. Hai, avendo lo
Comunque,
storico di tutto, non ti perdi niente. Invece lì, salvando con Expandrive, che se te
è
lo tranciava
andata.
senza dare errori, era un problema. Quindi quello è il motivo per cui non usiamo più Expandrive e per cui FileZilla non implementa quella funzione lì, per il
Sì,
momento.
sì, 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 sì. E questi sono poi gli strumenti, sono gli editor ovviamente, che sono, io uso due editor diversi, Sublime Text spesso quando ovviamente sono online a questo punto, che uso Sublime Text quando uso FileZilla, che faccio proprio online, o PHP Storm, però PHP Storm per assurdo lo uso più lato locale, perché mi sono abituata così, nel
Vabbè, per
senso,
lo sviluppo,
sì.
diciamo, intenso,
Sì,
diciamo,
no, non so
non
perché hanno fatto
l'ha
questa distinzione. Cioè,
aggiustata dell'ultimo momento a spot, ma
sì,
per lo
no, PHP
sviluppo.
Storm è un bellissimo strumento anche quando hai Git di mezzo perché gestisce tutto, è molto, molto bello, molto. Poi non fa solo quello, non fa solo editor sia per HTML, PHP o JavaScript o queste cose qua, fa anche altri programmi.
Sì, JetBrains
JetBrains
fa
è
di
molto
tutto.
forte, molto
Nasce
forte.
come editor, come IDE Java, per
Sì.
Java, però fa tutto alla fine. Ci
Sì.
sono editor di qualsiasi linguaggio. E c'è la versione, tra l'altro, mi sembra che la versione Java, se non sbaglio, è gratuita. Mentre invece PHP Storm e gli
Sì, è
altri
a
derivati
pagamento.
sono.
Anche per questo che forse Sublime Text lo uso anche più spesso.
Grazie.
Della
Beh, in
metà.
realtà poi anche su Sublime Text è shareware,
Sì,
non
sì.
abbiamo mai pagato. È come WinRAR, non si paga mai. Lo continuiamo a
No,
usare in versione
no. No, poi c'è la Dob
limitata.
Suite, che questa vale la pena quando fai questo lavoro. È brutto da dire, io non vorrei fare pubblicità, però in fondo serve come Word o Excel, che è vero, LibreOffice è tutto OpenOffice, LibreOffice sono molto comodi quando non devi fare cose, diciamo, spinte. O più che altro, non è tanto il fatto di fare cose complicate, più che altro è la condivisione dei file, perché se uno lo fa a parte facendolo su Office ufficiale, poi andando su LibreOffice, OpenOffice, c'è un alto rischio poi di formattazione
Sì,
diversa.
poi non tutte, LibreOffice non ha, diciamo, con buona pace di sostenitori di open source, lo siamo anche noi,
Sì.
non ha tutte le funzioni di Word, effettivamente. E mi è capitato quando ho scritto il mio libro, di vedere che, ad esempio, per la gestione del sommario, su LibreOffice non era al livello di Word, purtroppo, però
No,
non sempre
poi.
l'open source sostituisce al 100%. I relativi programmi commerciali con tutti i difetti che possono avere anche i prodotti commerciali.
Poi l'ultimo editor che si può comunque ancora consigliare Notepad++, che questo è
viaggia. Lo usavo tanto tempo fa.
Sì, sì, anche questo comunque viaggia.
Si usa ancora tanto, sì.
Sì. No, fa parte delle cose che almeno cioè, bisogna saperle, perché qualche volta ci si va a usare subito degli strumenti magari prefatti, comodi, che poi in realtà nella realtà è molto più, non sono molto utili, creano più problemi che di altro, cioè.
Questo su Windows, poi gli stessi programmi, no, Sublime c'è anche per Mac, per Linux.
Sì, lo usiamo anche lì.
E Notepad++ no, perché è basato su librerie Microsoft.
Anche se bisogna sempre verificare, perché quando non usi da cosa da tanto tempo, magari.
E PHP Storm c'è per tutte le piattaforme, se non sbaglio, più una prova contraria. Ok, quindi abbiamo parlato di un bel po' di tool, poi appunto più avanti magari andremo un po' più nel dettaglio su alcuni di questi, perché ognuno ha un discorso.
Sì, magari PHP Storm sarebbe bello mostrare l'integrazione con Git.
Sì, è un'integrazione, sì, permette di non utilizzare, ad esempio se usate Bitbucket, permette di non utilizzare SourceTree, è tutto integrato, beh, essendo un IDE. La sua funzione è proprio essere integrata.
Per uno che si approccia a questo magari non ha idea di come funziona, anzi qualche volta anch'io quando mi metto a riconfigurare qualche volta ci metto sempre un secondo a ricordarmi dove andare a copiare l'URL per far partire tutto.
Ok, poi parliamo di deliverability. Devo stare molto attento quando lo dico. Allora, delle mail. Allora, le mail storicamente partivano da un server e arrivavano, o al massimo andavano nella cartella dello spam. Adesso purtroppo non è più così, o forse sarebbe il caso di dire per fortuna, perché i server di posta in arrivo, in questo caso, hanno implementato molte più misure di sicurezza, dato il volume di spam che è sempre maggiore. Fino a qualche anno fa era possibile, per migliorare quella che si chiama appunto deliverability, quindi la percentuale di mail che partono dal nostro server e vanno effettivamente a finire nel posto in arrivo degli utenti su cui devono andare, si poteva implementare un record DNS. Questo chi è del campo sa di cosa sto parlando. Comunque, anche se non lo siete, diciamo, e avete dei problemi di consegna delle mail, chiedete al vostro tecnico che gestisce il vostro dominio internet di cosa si tratta, cioè saprà sicuramente di cosa si tratta, che è sostanzialmente una dicitura che si allega al dominio, quindi all'indirizzo del vostro sito web, per dire questo server è autorizzato a consegnare, a spedire mail per conto di questo dominio. Quindi se io, non so, nel caso del nostro sito, no?
Sì,
info
sì,
che io c'è la quadracode.com, sul dominio quadracode.com c'è scritto questo il server su cui risiede il, quindi questo indirizzo IP, la macchina su cui risiede il sito è autorizzato a spedire mail per conto di quadracode.com. Questo era prima un vezzo, però un'opzione, no?
Sì.
Diciamo, se vogliamo migliorare questa cosa. Adesso invece sarà 2 anni a questa parte più o meno, è diventata un requisito fondamentale, cioè se non viene impostato correttamente questo record, SPF si chiama, le mail non arrivano, o almeno arrivano su alcune caselle, magari poco, sicuramente non arrivano su Gmail ad esempio. Quindi se appunto avete un sito e non riuscite a far consegnare le mail che partono, ad esempio la classica mail del forum di contatti, no?
Sì.
Se avete un sito su cui cioè contattaci, il modulo da compilare, e la gente vi scrive ma non vi arriva niente, probabilmente il vostro dominio non ha il record SPF impostato. Quindi chiedete appunto a chi lo gestisce per sistemarlo. E non solo, adesso poi ci sono altre anche, diciamo, questo è il minimo sindacale da impostare, se no le mail non funzionano più. C'è poi, magari ne parleremo anche in questo caso più a fondo un'altra volta, la firma di KIM, che è appunto una firma digitale sempre da inserire sul dominio per autenticare le mail in uscita, quindi una per rafforzare, quindi migliorare ancora la consegnabilità delle mail, e DMARC, che è un altro record ancora, che gestisce quelli che si chiamano bounce, quindi le mail che tornano indietro.
Ah, sì, sì.
Il problema è che appunto ad oggi, se non si imposta il record del CPF, le mail non arrivano neanche nella cartella dello spam, cioè non arrivano, scompaiono nel nulla, perché il server di destinazione le rifiuta, già per il fatto solo che non ha il dominio, non abbia un record SPF, quindi attenzione a questo.
Sì, sì. Ma poi attenzione anche, spesso abbiamo dei clienti che si dimenticano di vedere quanto spazio occupano sulle mail.
E poi riempiono tutto.
Sì, sì, no, perché il problema è che se la vostra mail è piena, poi non li ricevete più, quindi è un consiglio che do, perché in effetti un conto, se lo segui spesso e perdi un pomeriggio di mail e dici ok, pazienza. Il problema è se un cliente non ci sta attento, perché noi non sempre gestiamo ovviamente l'hosting del sito, le mail e tutto, perché magari noi facciamo il sito ma poi il cliente, per spendere magari meno o perché gli ha piacere di fare su un altro servizio o perché è già ospitato da un altro, magari si occupa lui di questa cosa. Il problema è che non tutti i clienti hanno questa coscienza, perché di sapere che la mail può essere piena e a questo punto tu non ricevi più niente. Era successo anche con un cliente che poi ovviamente non abbiamo preso perché non era la nostra specialità, che aveva avuto problemi con dei form, con un sito che aveva fatto fare, e praticamente è partito online questo sito, però poi in realtà non hanno mai funzionato le mail del form di contatti,
e quindi magari chissà quanti gli hanno scritto, sì, e lui non lo saprà mai,
e quindi non si capisce alla fine. Voleva capire se era colpa di chi aveva fatto il sito, se era colpa di un'altra cosa. Quindi in questo caso, quando mettete online un sito, prima cosa fate sempre la prova mail di contatti, per vedere, compilate il vostro form e fate partire la mail per capire se già parte sulla mail giusta. Poi se non parte, bisogna, quindi lo sviluppatore verificherà il suo form. Se invece il form è a posto, allora lì bisogna verificare se invece la vostra mail è configurata o se non è piena.
E poi se è possibile anche se è possibile utilizzare dei sistemi che registrino i contatti anche sul pannello di controllo del sito, sì, a seconda di quello che utilizzate, in modo tale che se tutte le mail, o se anche soltanto una mail si perde, noi comunque possiamo avere uno storico, sì, di quello che ci hanno scritto, perché altrimenti se abbiamo soltanto la creazione della mail e non arriva, abbiamo perso magari clienti, contatti, partner, chiunque ci abbia scritto l'abbiamo perso, sì, per, sì, sempre.
Ma noi abbiamo dei clienti che spesso hanno la volontà, mi dicono mettiti in coppia tu, perché così per magari i tre primi invii vediamo un po' cosa succede, così io posso seguirli le 3-4 prime mail, poi quando vedo che funziona cioè tolgo la coppia, quindi so che funziona. E poi ovviamente al cliente a stare un po' attento, se non riceve niente magari per 3-4 giorni, se è un sito ovviamente che ha movimento, perché è un sito, sì, nuovo, è normale. Allora,
sì, se ho ricevuto mail in passato e smettono di arrivare, sì, sì, campagne, non aspetto un mese.
Tipo lì con questa storia che hai raccontato adesso, può succedere che effettivamente le mail arrivavano e poi di colpo più niente. Quindi è importante che i clienti vadano a chiedere, per questo in questo caso noi siamo aggiornati, perché Riccardo comunque ha una grande lavora molto sui server, che non è il caso di tutti gli sviluppatori. Non tutti i programmatori lavorano su questo tipo di diciamo, si occupa delle mail o si occupa degli hosting o,
sì, infatti io dico
in modo spinto, diciamo.
Dove tornassi indietro farei il sistemista.
Sì, sì, quindi lui lo sa per questo motivo. Invece se voi cliente notate un rallentamento a questo punto, o piuttosto non ricevete più niente, perché in questo caso è più non ricevete più niente, allora contattate il programmatore, così al massimo lui o fa lui o contatta poi il provider, o contattate il provider anche.
E non aspettate un mese per poi, sì, contattarci e dice è da un mese che non ricevo le mail. Potevi dirlo prima comunque, perché...
Sì, sì. No, perché noi facciamo sempre un po' di controlli sui siti, ma non è facile ricordarsi tutti i clienti continuamente. Poi alcuni, essendo subappalti, chiaramente non abbiamo il controllo diretto, e l'importante è la comunicazione.
Sì, sì, sì. Ok, finiamo con effetti, anche perché sono già le 3:30.
Sì, adesso faccio effetti una cosa velocissima.
Effetti front-end, quindi per il front-end, sviluppo front-end.
Sì, lì farò solo una piccola introduzione, perché magari man mano nelle diverse puntate aggiungerò qualcosa in più, perché se vi do tutto subito non va bene. È importante nel lavoro smembrare le cose, che così almeno ti dà più materiale, un po' come i post Instagram. Quando fai un post Instagram prima... scrivilo interamente, poi vedi se lo puoi tagliare in diversi pezzi, e poi a questo punto magari puoi scoprire di fare 4 post invece di uno.
Sì, meglio meno e più post piuttosto.
Il problema che c'è ultimamente è che i siti spesso sono molto lunghi. Allora, avete il cliente che vuole tutto su una schermata, e questo ovviamente non è possibile,
perché tutto è importante,
no? Sì. Per questo che adesso si usano molto i siti a sezioni. Un utente non lo nota che sono sezioni, invece chi lo monta lo sa. Ci sono le sezioni altezze variabili, che questo lì non è pixel perfect, quindi fai delle sezioni più o meno alte, questo non ha importanza. O ci sono le sezioni a schermo. Ovviamente tu ogni volta che passi una sezione, ovviamente la sezione occupa sempre tutto lo schermo, non ha uno scivolo continuo. E questa è una delle prime cose che si possono fare. Poi se seguiamo invece uno schema, anche in entrambi gli schemi possono funzionare anche in questo senso. Se uno ha tanti box come noi, c'è successo su QuadraCode di vendere troppi servizi.
Questo problema, sì.
È un grosso problema questo. E quindi stavo impazzendo da mesi a capire come impaginarli. All'inizio ho fatto il tipico carosello che per far vedere i servizi, ma il problema è che vedi sempre gli stessi servizi. Poi puoi fare a random, quindi vuol dire che ogni volta che entri nella pagina i servizi vengono mescolati in pratica, e quindi però ti perdi sempre. Magari il cliente cerca una cosa, però questi servizi che vede subito non sono quelli che cercano, non ha pazienza, se ne va già, e questo è un rischio. Quindi poi ho fatto i box che si vedevano tutti, però il fatto che ho un collega che scrive moltissimo, e quindi risultava un po' troppo massiccio. Quindi la cosa che ho notato sui siti moderni, sui siti attuali tipo alla Google, è che praticamente tu puoi fare spesso bloccare la parte sinistra con il testo ovviamente generico, che è comunque il più importante in realtà. E a destra, ovviamente, man mano che scendi, tieni la parte sinistra bloccata e la parte destra scorre. Quindi vedi tutti i tuoi blocchetti come se fossero uno a sezione, in pratica. E questo è molto, molto bello, perché anche molti siti lo usano e ha la sua ragione di essere. Poi sul mobile, ovviamente a questo punto viene esploso tutto come previsto. O sul mobile si fa ovviamente il carousel 1:1 o 2:2, dipende dal numero dei contenuti, o si fa la specie di sovrapposizione a sezioni, a blocchi, in pratica uno passa sopra l'altro. Questo va a preferenza. Io do questi consigli perché effettivamente uno magari ci impazzisce proprio a fare queste impaginazioni, e invece hai queste comodità come la Masonry che dicevo l'altra volta, questi blocchi un po' scombussolati che ti permettono di non avere la riga sempre dritta, con dei box magari altissimi e poco testo, box altissimo, tanto testo, e quindi
si evita, diciamo, si tende spesso a cercare di inquadrare tutto perfettamente, delle volte non è possibile. Mm-mm. E quindi Masonry viene incontro a questa cosa, cioè faccio tutto sfasato, sì. Così non appare, paradossalmente non appare disordine, no?
Sì, sì.
Perché si vede che è voluto questo effetto. Se invece faccio 3 cose uguali e una diversa, allora è brutto quel punto, perché non è tutto allineato.
Possiamo ringraziare Pinterest.
Ah, è vero,
perché uno
è
dei
vero.
Primi a aver fatto questo effetto lì un po' incasinato.
Cioè non posso mettere tutto in tabellato, e allora faccio una cosa che è tutt'altro che una tabella.
Che poi non è incasinato, in realtà è ordinatissimo, però...
A strisce, sì, però con altezze tutte diverse, rende anzi anche un po' più gradevole, un po' più, voglio dire agitata, ma frizzante, diciamo, la navigazione.
Sì, sì, poi ovviamente i miei clienti, invece di accettare quella che parte dritta e poi si accavalla così, ovviamente vogliono che quello centrale iniziale già sia più in alto, e quindi certo. Fa tutto così, che è già un po' più complicato in realtà Si fa ovviamente, ma diciamo che naturalmente parte dritto e poi va a scendere un po' così. Invece effettivamente ultimamente si vedono un po' più sfasati. Al primo, mi stavo dimenticando che il primo effetto si chiama praticamente sticky. Si viene a cercare fissato sulla sinistra, scivoloso sulla destra, diciamo, scorrevole. Scivoloso non è.
Scivoloso.
Vedi anch'io, uso cose così. Quindi il secondo effetto è Masonry, che è molto utile, o altrimenti il carosello. Solito.
Che è un po' un parente dello slider. Poi.
Sì, che poi è uno slider multiplo. Alla
c'è uno slider che fa vedere più elementi contemporaneamente. Sì, sì. Io, sai come sai, amo moltissimo gli slider.
Sì, poi c'è questa cosa adesso che lo slider per il carosello, per renderlo un po' più carino, si taglia il pezzo laterale del sito, così sembra che il carosello vada fuori dallo schermo. Per dare, quindi l'ultima slide è tagliata in due, in pratica.
Ah, cioè fa capire che continua, ma no,
sì,
non
sì,
la fa
per evitare
tutta,
di usare
sì.
Le frecce, se tu il mouse wheel con le mani, praticamente tu capisci ad occhio, visto che manca un pezzo, fa, ah ok, quindi questo per poterlo vedere devo tirarlo.
Devo scorrere, magari con direttamente col dito, se non touchscreen.
Sì, perché c'è qualcuno che non sta usando più le frecce. Invece i clienti con cui parlavo qualche giorno fa volevano le frecce, che avevano i pallini, invece con i pallini non riuscivano, con la mano lì disturbava. Quindi vogliono le frecce standard.
Tradizionali, sì.
Sì.
Beh, quello ha anche un gusto, effettivamente. Sì, perché si pensa, non metto più le frecce, perché ormai la gente ha capito che è uno slider,
sì.
Quindi si può scorrere, però. Bene, abbiamo finito?
Sì.
Abbastanza sì. Nei tempi, con il consueto ritardo, quindi...
Sì.
E allora, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Questa settimana abbiamo cambiato orario, ma abbiamo sempre mantenuto mercoledì. Quindi sarà di nuovo mercoledì 12, saremo, penso saremo quasi già a metà giugno.
Eh sì, e poi bisogna fare una bella icona col sole quando arriva l'estate.
Quando arriva l'estate poi continuiamo a fare giro di bar, però più brutto, perché come le trasmissioni estive della televisione che sono verso l'estate, che sono più povere. Sì.
No, slime non è la stessa
ma
cosa.
Fino ad agosto dovremmo andare avanti regolarmente, poi andiamo in vacanza anche noi. Però la strada è ancora lunga, essendo all'inizio di giugno. Va bene, e non ci resta che ringraziarvi come sempre per averci seguito. Ci vediamo prossimo mercoledì, penso alle 16 torneremo al nostro orario tradizionale.
Sì.
Comunque mercoledì diciamo di
comunque stiamo guardando la telecamera sbagliata, sto notando adesso, però pazienza.
È vero, per questa oggi oltre ad aver cambiato temporaneamente orario abbiamo anche cambiato leggermente la disposizione delle telecamere, quindi...
Sì,
cioè... Ti ho sconvolto questa cosa.
Sì, perché guardavo quella, invece è questa qua.
Adesso abbiamo la totale lì.
Vabbè, meno male, più o meno sono lì. Ecco.
Un giorno vi facciamo vedere anche la nostra strumentazione abbastanza povera per le riprese.
Beh.
Facciamo finta di avere un studio televisivo, ma non è propriamente così. Va bene, grazie ancora a tutti e alla prossima settimana e buona serata. Ciao.